Is back, come direbbero gli anglosassoni cari a Nicolò Ceccarini. Scanner torna da oggi, ogni lunedì alle 19.30. Francesco Benvenuti e Nicolò Ceccarini, ormai un lento mantra che si ripete da mesi e mesi e mesi, ma soprattutto Giulio Dini, ben ritrovato Giulio.
Ragazzi, buonasera, ben trovati. Sono anche emozionato, è passato un po' di tempo, non tantissimo. Gli anni passati lasciavamo forse passare un pochino più di tempo, non mi ricordo più. Adesso mi sembra tutta la solita trasmissione, ma non mi riferisco alla nostra, direi alla situazione generale. Appena vi ho visti dallo studio, purtroppo il mio direttore era oscurato dalla mia immagine, e quindi non lo potevo vedere, vedevo solamente il Bembe che introduceva. Ben trovati ragazzi.
Bene, bene. Non ci sono i gol del campionato inglese dietro di te, quindi questo è un'introduzione diversa di trasmissione, eh? Quando va detto va detto.
No, allora, non voglio essere necessariamente più sobrio stasera. Il problema è che sto passando dalla parabola al servizio internet, per cui non posso offrirvi lo spettacolo per questo lunedì, ma conto sicuramente di essere in grado la prossima settimana.
Sei molto cortese, io ti ringrazio, perché lo sai che quando si inizia a vedere un po' il calcio dietro ci si entusiasma.
No, più che altro è che non vuoi vedere me, ma vuoi vedere quello che
è che di solito no. È molto bello quando uno, diciamo, è intervistato, è bello anche vedere lo sfondo, e di solito tu hai sempre dei grandi sfondi, per questo ti dicevo, si vedeva
grandi, sì. Nella prossima vita faccio lo scenografo
e questa potrebbe essere la soluzione oltre all'avvocato,
ma io non glielo, e qui ho finalmente trovato un gancio sensato. Non sarebbe in realtà in questo momento un augurio da fare lo scenografo, perché è di fatto direttamente colpito dall'ultimo DPCM tra i vari e variegati settori, tra cui, cari amici che ci ascoltate, e questo tema è di fatto coerente con quello che proviamo a portare avanti qui a TMV Radio, tra cui troviamo anche non solo e soltanto il mondo del calcio, ma in generale il mondo dello sport. Perché, caro Giulio, è doveroso ripartire dal fatto che sport e l'ultimo DPCM del 24 ottobre scorso vanno purtroppo quasi in due direzioni ostinate e contrarie, perché si parla di forse il settore più colpito.
Vorrei fare una premessa, non abbiamo intenzione di essere polemici ma costruttivi. Non nego la difficoltà di questo momento, non nego l'emergenza sanitaria, ma trovo che i provvedimenti emanati nella notte tra il 24 e il 25 insieme all'ora legale siano estremamente discutibili e a mio avviso necessitano di un intervento che sembra quasi provocatorio. D'altra parte lo stesso governo è intervenuto sui propri interventi. A questo punto, visto che si è dato il via a dei provvedimenti senza contraddittorio, e mi pare che il contraddittorio sia stato instaurato in queste ore con le varie associazioni di categoria, credo che sia assolutamente necessario ripensare, perché all'emergenza sanitaria si può davvero stavolta creare un'ulteriore emergenza che renderebbe insostenibile il periodo che abbiamo davanti.
Quando parliamo di sport, e lo faremo massimamente in questa mezz'oretta scarsa, in questo caso Giulio ci riferiamo a tutto quello che non è in questo momento Cristiano Ronaldo, Lukaku, Mertens. Possiamo cambiare anche sport, possiamo citare il basket, non è Gigi D'Atome. È tutto quel, tra virgolette, sommerso, non da noi, ma da molta parte dell'opinione pubblica e forse anche da questo governo, ma in realtà, Giulio, una percentuale straordinariamente alta a livello italiano, di italiani interessati da questo.
Francesco, è lo sport che siamo noi, è lo sport che pratichiamo, è lo sport che è presente in ogni famiglia, perché in ogni famiglia ci sarà il tifoso della squadra di calcio, che ama sentirci parlare del, dei temi della, della Serie A o del mercato, ma poi magari la domenica vanno a fare una partita di pallavolo o comunque il bambino gioca rugby. Ci riferiamo a questa base, il cosiddetto sport di base, che è stato duramente colpito. Si sta parlando direttamente o indirettamente di 20 milioni di italiani, si sta parlando di 25.000 aziende interessate al movimento di sport di base e non solo. Il Codacons ha stimato la perdita in 3 miliardi, cioè un provvedimento destinato a perdurare per adesso fino al 24 di novembre, che si porta via 3 miliardi di un settore, non l'unico, che ha investito tanto per mettere, anche se la parola la odio, ragazzi, la devo dire perché non me ne viene un'altra, in sicurezza chi pratica lo sport e chi frequenta questi centri sportivi.
Però si mette di fronte all'evidenza un default economico importante, cioè alla fine, no, per contrastare la diffusione del contagio si va su un default economico sicuro. Questo è poco da aggiungere,
sì,
no?
Sì, però Nick, questa tua giustissima osservazione si presta facilmente all'eccezione, sì, ma per la salute,
sì, sì, no.
Allora si può sacrificare anche l'interesse economico. C'è un problema. Il governo non ci ha dimostrato come mai si sia chiuso lo sport di base, si siano chiuse le palestre, le piscine. Non ci ha portato i numeri che dimostrino che questa escalation di contagi derivi principalmente da queste aree, perché sono queste le aree che sono state toccate, no? E direi con un provvedimento estremamente frettoloso e direi sommario, apro una parentesi e la chiudo, così come si è fatto per la ristorazione. La ristorazione porterebbe il danno addirittura sopra quello dello sport, però l'apertura la mattina fino alle 18 fa sì che viene contenuto. Il Codacons ha considerato che la perdita è di 2,7 miliardi, mentre quello dello spettacolo si riduce in un mese a 90 milioni, che sono davvero pochi, perché purtroppo il nostro paese lo spazio e l'investimento per la cultura si riduce progressivamente, ma come dire, l'importanza poi che ha per l'anima e le menti dei cittadini è notevole. Ma voglio dire, si è colpito un pochino in maniera sommaria. Ritornando al discorso della ristorazione, se si stabiliva che dopo una certa ora si poteva stare solamente seduti, in tutti quegli esercizi che si erano organizzati prima di giugno per mettere a sedere i propri clienti, direi che si evitava il problema delle piazze, perché pare che alle piazze il governo pensasse quando poi ha fatto di ogni erba un fascio.
È ovvio, Giulio, che in questo senso la credibilità del governo passa anche, riferendoci in questo caso allo sport, anche a ciò che si riuscirà a fare per sostenere le attività sportive, le società, e quindi di fatto si è deciso di riaprire quel paese di cui parlò anche il leader di Confindustria Bonomi, cioè il Sussidistan. Ora io mi domando, Giulio, ma il calcio e lo sport di base, dilettantistico, di fronte ad una voragine che il Codacons, come ci hai detto tu stesso, quantifica intorno a 3 miliardi di euro, come può andare avanti con, in proporzione e rispetto ai 3 miliardi, le briciole che arriveranno dal governo?
non va avanti, Francesco. È inaccettabile questo. È inaccettabile perché non si ristora niente. Lo chiamano ristoro, non si ristora niente. Io sto pensando ai bambini. Ai bambini. In altri paesi, i bambini fino a 10-11 anni, facciamo un esempio, in Inghilterra, vanno a scuola senza mascherina, perché il governo inglese, si può essere di opinioni diverse, non credo che abbiano brillato anche loro per strategia.
Sì.
Però loro credo che statisticamente si possa riconoscere che i bambini questa infezione sono molto resti a prenderla.
Giulio,
allora, sì, vai, allora tutti questi sport di squadra cosiddetti di contatto che riguardavano bambini, perché si lasciano a casa o si fanno circolare per le strade o nei parchi, che già anche lì ci sono dei problemi perché c'è il rischio assembramento?
Giulio, a questa e ad altre domande risponderà il nostro prossimo ospite che avrai l'onore e il piacere di introdurre. Prego.
Prossimo ospite è un grande amico, è il professor Stefano Fiorini, un preparatore atletico di livello grandissimo che ha lavorato presso grandi club e che è un appassionato conoscitore anche del mondo dilettantistico ed è per questo motivo che ci rivolgiamo a lui, perché dalle sue parole potremo conoscere direttamente quello che è il dramma attuale del mondo dilettantistico, se vogliamo in prima battuta calcistico, ma lo possiamo portare poi a tutte le discipline che prevedono generalmente uno sport di squadra, è comunque un gioco di contatto.
Stefano, ben ritrovato.
Buonasera a tutti.
Ciao Stefano.
Ciao, saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora Stefano, vado io con la prima domanda, chiedendoti innanzitutto, Giulio ci ha introdotto anche sul tema, diciamo così, della voragine economica che a livello nazionale per lo sport si andrà a verificare, si sta verificando in questo momento. Io vorrei chiederti se basteranno le promesse di attenzione, di ristoro, di assistenza da parte del governo, non dico per ripartire come si era lasciato, perché questo mi sembra irrealistico, ma anche solo per poter ripartire a livello dilettantistico con la stessa importanza, anche a livello di tessuto sociale, che abbiamo sempre visto e apprezzato e ammirato in Italia, nel calcio e non solo.
La situazione ritengo sia drammatica, non solo nel calcio, non solo nello sport, ma in tutti i settori della vita nazionale, forse europea, probabilmente mondiale, perché una situazione del genere, ormai ce lo siamo detti più volte, non l'avevamo mai vissuta e nessuno ha l'esperienza per poterla gestire. Io parto da un presupposto che, come avevamo, come tutte le cose non si conosce, bisognava probabilmente essere un pochino più prudenti, perché questa seconda ondata, e tutti ci aspettavamo, probabilmente non è stata gestita nella maniera opportuna, perché il 31 di maggio eravamo tutti chiusi, il 1 di giugno eravamo al mare, eravamo tutti contenti, non c'era bisogno dal 3 di giugno di fare un bomba liberatuzio come è stato fatto, e questo poi ne paghiamo le conseguenze ora. È un'onda lunga, non è una seconda ondata, ma è un'onda lunga. Per quanto riguarda lo sport, si può parlare di tutto lo sport, si prende ad esempio il calcio, che è quello che tutti abbiamo più presente, più conosciamo di più. Questo stop and go credo che sia un grosso problema vero, perché ci siamo tutti impegnati per ripartire in sicurezza, con grandi spese, con grande attenzione, con grande dispendio di energie sia economiche che di risorse umane, e ora ci troviamo a doverci rifermare. E è un problema, perché abbiamo gestito questa fase con grande attenzione, con grande senso di responsabilità, senza introiti, perché le biglietterie non hanno funzionato, gli sponsor naturalmente, se pochi ce n'erano, ora sono meno, tutte le fonti di introito per le società si sono quasi azzerate e le spese sono aumentate. E ora ci troviamo anche a gestire un'altra fase di stop.
La ti vorrei chiedere, Stefano, scusami se intervengo, ma dico, dall'esperienza di questi mesi, diciamo che una volta che le attività di base, le scuole calcio sono ripartite, era lecito pensare che si dovesse fermare tutto questo? Cioè, avevano davvero esposto queste attività a rischi e a casi di contagio preoccupanti?
Allora Giulio, il problema non è il giocare a calcio, il giocare a basket, il giocare a pallavolo. Il problema sono tutte le situazioni di socialità. E le socialità sono gli spogliatoi, le riunioni, i trasferimenti, gli assembramenti dei genitori. E quindi io sono molto convinto che è stato sbagliato proprio la filosofia di ripartenza, ma non nello sport, in tutte le attività. Dovevamo essere un po' più graduali. Cioè, ripeto sempre l'esempio del calcio. Tutti insieme non ce lo potevamo permettere, perché era 200-300-400 persone per società che gravitavano sul solito impianto sportivo, sui soliti spogliatoi. Dovevamo ripartire a scaglioni. Certo, quando si sceglie, qualche persona scontenta la faceva, era impossibile non farla, ma si poteva ripartire soltanto con le due squadre più adulte, prime squadre juniores, oppure solo con la scuola calcio, ma non tutti e tutti insieme, perché quello è stato il problema, non dello sport, ma della vita sociale, perché le scuole non si poteva ripartire tutti insieme, si poteva ripartire con il 50% o il 70% in presenza per andare dal 60%, poi se tutto andava bene al 50%, ma non partire tutti insieme e poi tornare al 75% di distanza. I trasporti pubblici, uguale, è una conseguenza, lo smart working, si poteva fare tutto con più gradualità, come siamo riusciti a fare in alcuni settori, perché poi non è l'evento che crea il problema, è come si raggiunge l'evento, come si raggiunge il posto di lavoro, come si raggiunge la scuola, come si raggiunge la società sportiva. Si doveva essere più accorti e credo che questo blocco, un nuovo blocco, sia, tornando al mondo dello sport, è veramente, veramente devastante.
Giulio?
Perché toglie anche la voglia a chi ce l'aveva.
Giulio?
Ma dicevo, all'inizio di questa risposta tu hai detto che era quello che si vuole colpire è il fenomeno sociale, no? Cioè l'aggregazione che è connessa con l'evento sportivo. Ma il ministro parla di contatto.
Cioè, è vero.
Qui gli sport si fermano. A tennis si può giocare perché non ci si tocca. Il ministro dice questo, non dice, perché sennò si potrebbe dire, allora bambini si fanno giocare, li lasciate un lavorsa al cancello, cosa che andrebbe fatta comunque, per eliminare altri tipi di problemi, e si fanno giocare, no? Se perché bambini. Non si dice allora tutta questa socialità non ce la potevamo permettere, però poi Stefano, abbiamo altri modelli in altri paesi dove la gente va ai campi, addirittura il pubblico è anche piuttosto nutrito. Io con grandissima sorpresa, questo non significa che stiano facendo bene, però ho visto una partita francese della Ligue 1.
Sì, c'è un'indagine anche dell'UEFA, Giulio, su questa cosa, perché infatti c'è un'indagine dell'UEFA, perché per esempio il Paris Saint-Germain ha giocato senza nessuno, e a Rennes, ti sta riferendo a Rennes in Champions League?
Sì.
Comunque anche il Rennes in Champions League?
Io sono rimasto sbalordito con il numero di casi che hanno, ma il problema, Stefano, che sono d'accordo con te, è che non solo non si è partiti per gradi, ma non si è condiviso. Perché se si condivide, probabilmente si evita anche che ci siano investimenti eccessivi con i quali adesso purtroppo ci si trova a fare i conti perché non c'è nessun ritorno.
Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, Giulio. Sono state decisioni calate dall'alto senza conoscere quello che succede alla base, e questo credo sia il più grande problema, perché sentire Spadafora ieri sera da Fazio per un tecnico di sport, insomma, è imbarazzante, con tutto il rispetto per un ministro del nostro Stato.
Ma soprattutto, Stefano, la sensazione è che il ministro dello sport non sia competente nell'ambito sportivo, cioè nell'ambito che gli compete, e quindi questo di conseguenza non è una pioggia, è un acquazzone, è uno tsunami che finisce su tutti quelli che di sport vivono.
Assolutamente.
Posso fare una battuta? Non è l'unico, è in buona compagnia in questo momento.
No, ma
certo.
Però a me hanno sempre insegnato una cosa.
Ci sono anche i tecnici, abbiamo le task force.
Giulio, scusa, a me hanno sempre insegnato una cosa, che nei momenti di grande difficoltà è il tecnico, colui che conosce la materia, che deve prendere in mano la situazione. Quando non c'è possibilità della mediazione della politica, quando la navigazione è tranquilla è doverosa la mediazione della politica, ma quando il mare è in tempesta ci vuole il comandante della nave che sappia comandarla, la nave
di che si parla. Esatto.
Purtroppo, però, da che mondo è mondo, è sempre stato così. Ora è il momento che delle materie tecniche si devono occupare i tecnici, poi tornerà il tempo della politica, giustamente, che la
Stefano,
politica sovraordina.
Stefano, che tu sappia, dal momento che il decreto dice che i centri sportivi possono essere frequentati anche da coloro che fanno parte di squadre di sport di contatto, e purché non ognuno si alleni per conto suo, e quindi quando ti riferivi al ministro penso a una frase sulle flessioni che ha fatto
assolutamente
ieri,
sì,
nel corso della trasmissione. Dico, tu pensi che le società sportive accolgano i propri tesserati per fare questi allenamenti individuali di uno sport di squadra, oppure si chiuderanno gli spogliatoi per riaprirli a fine novembre? Ammesso che si possa fare qualcosa.
Certo, assolutamente. Poi non è detto il 24 novembre si possa partire, la vedo difficile. Però credo che anche per i ragazzi, per chi fa attività sportiva, chi aveva preso una certa continuità proprio anche a livello di benessere, di fisico, non si possa rifermare un'altra volta. È una cattiveria gratuita farli rifermare. Poi dipende anche dalla passione che uno ci mette, perché il ragazzo, secondo me, le società devono aprire gli impianti e far allenare in maniera corretta, con tutte, rispettando tutte le regole, chi vuol venire in maniera facoltativa, senza nessuna imposizione, ma si deve
ora devo parlare di calcio,
le strutture. Parliamo
come
di
ci
calcio.
Lamentiamo sempre della mancanza di tecnica, e l'occasione nel calcio come negli altri sport per fare allenare singolarmente i propri allievi sulla tecnica, perché questo magari
un obiettivo, ciascuno, dell'allenamento, perché ogni allenamento deve avere un obiettivo, ogni seduta di allenamento deve avere un obiettivo a breve, medio e lungo termine. Questo può essere l'obiettivo di questo periodo, perché no? Anzi, assolutamente.
Sì. Stefano, grazie mille.
Ciao Stefano,
per la tua testimonanza.
Buona serata,
grazie, buon lavoro. Mille.
Ciao
Stefano,
grazie.
Allora, caro Giulio, in questi ultimi due minuti e spiccioli ci sarebbe da aprire un capitolo bello ampio su tutto quello che è stato chiarito o c'è stato un tentativo di chiarimento nelle cosiddette FAQ del governo, che non è un'offesa nei confronti di nessuno, ma sono di fatto le domande molto frequenti. E
bocca al lupo.
Leggendole, insomma, si spazia veramente, per usare un modo di dire caro a Giulio Dini, lungo tutto il fronte d'attacco là davanti. Si passa... qui ho fatto un mix.
Sì, là davanti.
Si passa dalla danza, dalla concezione di danza, dalla concezione di padel, tennis, all'aperto, al chiuso, gli impianti sciistici, che poi tra l'altro la stagione dello sci inizierà bene o male in modo massiccio quando finirà il DPCM.
Ti do già io un'anticipazione, quindi, quest'anno zero sci, vai in serenità totale.
Bene, quindi il direttore ha già distrutto i 4.000 metri. E poi lo yoga, il pilates, il pattinaggio sul ghiaccio. Quindi Giulio,
esatto.
Cioè alla fine di fatto, no, mi sembra che anche quegli sport che sono in parte stati salvati avranno il loro bel da fare per sopravvivere in queste settimane.
Sì, parlando in via trasversale, sono stati salvati gli sport anche di contatto e di squadra, purché di interesse nazionale, cioè gli sport professionistici essenzialmente, oppure quelli dilettantistici però di interesse nazionale. Se no, come si scende questo scalino, allora bisogna stare a vedere se è uno sport di contatto o meno, o se si fa al chiuso o all'aperto. Per esempio il training, la ginnastica, lo yoga, i pilates, si può fare al chiuso? No, si può fare all'aperto rispettando le distanze? Sì, il training one to one con il personal trainer, quello che fa Nick un giorno sì, un giorno no, si può fare se rientra nell'ambito della fisioterapia, ma chi va a vedere se ti fa un massaggio oppure ti fa fare un esercizio per la tonificazione del quadricipite. Però si potrebbe fare, quello si può fare anche indoor, mentre lo si può fare sempre fuori, cioè sempre il nostro direttore può prendere il suo personal trainer e ritrovarsi al Piazzale del Re per andare a fare una...
Io con Membe spesso ci fisso, infatti, sì.
E io infatti non mi presento mai, però...
Non si presenta mai, qui abbiamo risolto il problema del distanziamento. Io lo invito, lui non viene, siamo a chilometri di distanza e abbiamo risolto. Così il DPCM non ci coinvolge.
Oppure partite tutte e due insieme, ma credo nel giro di poco sarete a chilometri di distanza.
Assolutamente sì, quella a prescindere.
Giulio, siamo arrivati alle 20 in punto, a lunedì prossimo.
Ciao Giulio, un abbraccione. Ciao.
Grazie di cuore a Giulio Dini, grazie a tutti voi per averci seguito. Torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.
Ciao.